qualche problema tecnico, ma adesso si ripiglia con la rassegna stampa e con la lettura di Stefano e i commenti che sta facendo.
Sì, stavo soltanto chiudendo insomma questo episodio un po' ridicolo di questo Musi, che si è presentato su La Maddalena e si è beccato un sacco di fischi. La Valle si è fatta vedere ovviamente indisponibili ad accettare questo tipo di provocazione, specie se fatte vicino al luogo che noi reputiamo il più importante per la nostra lotta, che è quello della Maddalena, e non siamo soltanto noi a reputarlo importante, dato che in questi giorni subiamo mediaticamente un continuo richiamo a questa come la madre di tutte le battaglie.
A piccolo stordimento, evidentemente era Luca che parlava, non Stefano, scusatemi.
Allora, continuiamo la rassegna stampa rispetto a tutti i fatti che sono successi in questa settimana. Intanto la stampa del 26, del 27, la Repubblica di oggi, i giornali locali, la Valsusa, tutti riferiscono la questione dell'incontro in prefettura tra 18 sindaci che sarebbero interessati dal progetto RFI, il prefetto e Virano. Virano convoca in prefettura, lui che non ha alcuna carica istituzionale di nessun genere, è citato prima del prefetto, prima di Saitta, prima di coloro che non sempre per loro merito ci rappresentano dal punto di vista istituzionale, tanto per capire come il Partito Trasversale degli Affari va ben oltre il momento elettorale. E questi 18 sindaci non sono stati convocati tutti quanti insieme, ma secondo l'adagio del divide et impera, no, a gruppetti per volta. Il gruppetto della Valle di Susa era rappresentato dai sindaci di Sant'Ambrogio, di Chiusa San Michele e di Avigliana, gli unici che si sono detti fermamente contrari all'opera. E poi c'erano i sindaci della cintura torinese, da Buttigliera, Rosta, Rivoli, Arrivalto, Orbassano, Grugliasco, Collegno, Venaria, e poi Settimo, e poi Borgaro, e infine Torrazza Piemonte e Montanaro. Convocati in questi due giorni è stato presentato loro che cosa capiterebbe ai loro territori se dovesse partire il progetto RFI e il progetto della linea nazionale. Tranne i sindaci della Valle di Susa che si sono detti fermamente contrari, e ce lo ripeterà nell'intervista che fra un momento riusciremo a fare, appunto il sindaco di Sant'Ambrogio, Dario Fracchia, tutti gli altri chiedono alcune certezze, anche se non sono poi così entusiasti dell'opera come lo erano fin quando non hanno visto nero su bianco che cosa sarebbe capitato ai loro territori. Certamente questo enorme disastro non merita di essere passato sotto gamba o di essere accettato in cambio di compensazioni. Per quanto riguarda le compensazioni, merita di essere citato, come già forse avevamo fatto in passato, il sindaco Corgiati, il quale dice, continua a dire che quest'opera è comunque prioritaria. Del resto un comune come Settimo, già di alta velocità e cose varie, ormai se ne è prese da decine di anni, e l'unica cosa che chiede è come compensazione di interrare la linea storica e che il suo comune possa ricoprire un ruolo di nodo logistico e trasportistico come quello che e con quello che comporterebbe anche in termini di servizi. Quindi siamo ai campi da calcio in cambio della distruzione del territorio, magari qualcosetta di più, ma mai tale da poter compensare la distruzione del territorio e della salute e del futuro dei cittadini. Allora, questa è la situazione. Gli articoli che parlano di questi incontri dicono anche però il disappunto della regione, della provincia, eccetera, eccetera, per il fatto che nell'incontro Sarkozy-Berlusconi si è parlato di tutto: rivedere Schengen, il conflitto della Libia, il nucleare, l'Oppa Parmalat, ma non si è fatta menzione della Torino-Lyon, anche se a quanto pare la Farnesina aveva chiesto al ministro Matteoli di fare avere la documentazione. Quindi, almeno da questo punto di vista, forse è molto più facile per costoro mettersi d'accordo sulla guerra che non mettersi d'accordo su chi deve pagare di più la torta che vogliono spartirsi. E questo è il tragico, che vi fa vedere quanto contino le persone rispetto ai soldi veri e propri.
L'altra... Una cosa breve, Nicoletta, giusto per dare a Cesare, come si dice, quel che è di Cesare, visto che tu citavi, come sulle bombe, anche su questo caso che non se ne è parlato nell'incontro Berlusconi-Sarkozy, mi dispiace dirlo, ma il PD è quello che ha avuto il ruolo maggiore, addirittura certo, maggiore della regione degli altri. Come ieri si lamentavano perché non si è bombardato abbastanza presto, oggi si lamentano, è riportato tra l'altro nella cronaca di Torino dalla Stampa, proprio il PD ha rimbeccato il PDL perché dice: ma come, non siete riusciti a far parlare al vostro governo di alta velocità?
Sì, il PD torinese è anche diventato il maggior sponsor del sindaco di Sant'Antonino Antonio Ferrentino e nonché rappresentante provinciale della Valle, proprio sulla questione del cosiddetto progetto low cost, secondo i quotidiani spiazzerebbe il fronte Notav della Valle di Susa. A parte il fatto che il fronte Notav non è spiazzabile così facilmente, ma dobbiamo anche dire che il sindaco Ferrentino, se è stato Notav, lo è stato per comodo quando è diventato un personaggio sulla pelle di tutte le botte che i Notav si sono presi dal 2005 e anche precedentemente. Quindi questo va detto. Allora, il progetto low cost sarebbe un progetto che viene anche chiamato il progetto di fasaggio, che piace tanto a Ferrentino perché ricalca almeno in parte la questione del cosiddetto fare, le famose ferrovie alpine responsabili,
ragionevoli ed efficienti.
Esattamente, responsabili, ragionevoli ed efficienti.
No, irresponsabili, non erano responsabili.
No, ma lui diceva responsabili, non siamo noi lo sappiamo che responsabili sono i Notav e non certamente i Sitav. Comunque, questo progetto che cosa prevederebbe? Prevederebbe, intanto la parte internazionale, no? Per arrivare almeno fino a Susa e quindi garantire alla Castellana di Susa la stazione internazionale. Quindi il mega tunnel, il tunnel a discenderia della Maddalena e poi tutta la distruzione fino a Susa. E infine di iniziare dall'altra parte, cioè il famoso nodo di Torino, fino appunto ad Avigliana, fino a Chiusa San Michele. Perché? Perché dicono: ma in fondo la media valle potrebbe ancora andare avanti così, la linea storica potrebbe tenere 220 convogli al giorno e quindi i famosi convogli pesanti, quelli delle merci che dovrebbero arrivare da tutte le parti del mondo e passare dalla Valle di Susa, possono continuare fino al 2023 a passare sulla linea storica. Allora, evidentemente non sanno più che pesci pigliare. Tra l'altro dicono: riusciremo anche ad andare incontro alle richieste di Tremonti, che bisogna tagliare, no, sui prezzi dell'alta velocità. Allora, partono dove pensare e hanno anche causato un morto sul lavoro. E quindi era quella di risolvere i problemi che un anno fa la sindaca di Susa, quando siamo andati dopo i sondaggi a protestare da lei proprio per l'atteggiamento che aveva assolutamente collaborativo verso i signori del TAV, ha detto proprio a noi: ma in fondo voi siete riusciti ad ottenere a Bussoleno una situazione che dimostra come tecnicamente le cose si possono risolvere. E noi ribattiamo che non c'è soluzione al disastro, perché in un modo o nell'altro l'unico modo per fermare le grandi opere è non farle.
Sì, mi sembra più che... Lasciamo un attimo di spazio alla musica, anche perché è l'una e mezza e quindi abbiamo l'intervista con il sindaco di Sant'Ambrogio, Fracchia, che contatteremo durante il pezzo musicale. A tra poco.
Una piccola premessa sul pezzo musicale: iniziamo a mandare un po' di rock valsusino, Cloroformio dei The Alkaloids. Anzi, questo, scusate, è Etilico dei The Alkaloids.
E allora abbiamo la telefonata in diretta.
E salutiamo il sindaco di Sant'Ambrogio, Dario Fracchia, che è con noi e a cui chiediamo un commento circa la due giorni, no, in prefettura, dove a tenere banco, a quanto pare, era più che il prefetto Virano stesso, no? Sì, pronto?
Pronto? Buongiorno a tutti. Posso parlare? Mi sentite?
Sì, sentiamo bene, sentiamo.
Okay. Niente, allora siamo stati convocati in prefettura e tra l'altro la prima cosa che a noi riteniamo non assurda, questa convocazione per ambiti territoriali, quindi spezzettando il territorio in tanti piccoli porzioni, che non ha senso trattandosi di un'opera che ha un impatto ambientale, economico e sociale su un sistema di valle, un sistema, diciamo, è un ecosistema chiuso, per cui quello che capita a Susa si ripercuote a Sant'Ambrogio e viceversa. Quindi già questa convocazione per ambiti la riteniamo non corretta. E poi evidentemente la riunione in prefettura è cominciata con un filmato demo virtuale su come sarà la valle finita l'opera, con delle didascalie che comparivano sulle immagini, nelle quali c'era scritto: non ci sono interferenze, non ci sono trasformazioni del territorio. Peccato che non ci sia un demo altrettanto su quelli che sono la fase di cantierizzazione, che ovviamente ha un impatto gravissimo sul nostro territorio e che non consente una vita normale per un periodo lunghissimo di anni, sia per la viabilità, per le polveri, per l'inquinamento atmosferico. E quindi già l'esordio di questa riunione ovviamente sa un po' di beffa, ecco, perché noi siamo andati lì per parlare di contenuti tecnici ma anche politici, che sono altrettanto importanti, mentre invece l'esordio è stato quello di un filmato Walt Disney, così veramente ridicolo.
Sì. Assolutamente importante questo che il sindaco di Sant'Ambrogio sta dicendo sul fatto che le decisioni non sono solo questioni tecniche ma soprattutto questioni politiche. Si sono rammodernati un momentino, perché io ricordo al tempo della lotta contro l'autostrada, allora avevano fatto il libro dei sogni, e cioè un libro fotografico con dei montaggi che facevano vedere come sarebbe diventata verde la Valle di Susa grazie all'autostrada. Quindi cambiano le tecniche ma non cambia la sostanza e soprattutto non cambiano i grandi interessi.
Sì, poi l'altro aspetto gravissimo che abbiamo messo anche in evidenza nell'incontro in prefettura è il fatto che nel tavolo politico di Roma il 3 maggio hanno convocato ad esempio il sindaco di Claviere, che non viene neanche sfiorato dall'opera, hanno convocato il sindaco di Giaveno, per esempio, e non hanno convocato, peccato, il sindaco di Sant'Ambrogio, che ha un cantiere da 110.000 metri quadri, che è proprio nel centro del passaggio di quest'opera. Quindi anche questo veramente è la dimostrazione di come tutti questi incontri tecnici e politici abbiano in realtà non un valore di ascolto e condivisione con le popolazioni, con gli amministratori locali dell'opera, ma hanno il semplice significato di dare diciamo un'immagine mediatica che c'è condivisione, che c'è compartecipazione, che c'è democrazia nel processo decisionale di quest'opera. E purtroppo questi fatti, queste convocazioni fatte di sindaci che sono favorevoli perché aspettano le compensazioni, ma ovviamente sono favorevoli all'opera perché non ne sono neanche sfiorati, dimostra che insomma c'è un disegno politico, mediatico, che ha nulla a che vedere con un ascolto reale delle popolazioni, con un rispetto reale del territorio sul quale si vuole calare un'opera che fisicamente, al di là dei discorsi serve o non serve, fisicamente una cantierizzazione di queste proporzioni sul territorio non può starci. In più è anche ridicolo il fatto di prospettare questa ipotesi di cominciare dal nodo di Torino e dal tunnel di base. Allora, fino a un po' di tempo fa ci dicevano che l'opera era urgentissima, che ormai eravamo già in ritardo. Adesso di colpo ci dicono che invece si può fare il nodo di Torino e il tunnel di base, possono aspettare anche 10, 20, 30 anni per fare il resto. Allora, o raccontavano una storia prima, una bugia prima, o la raccontano adesso. In più non capiamo perché bisogna buttare via 600 milioni di euro per un tunnel diagnostico che poi resterà lì un buco nella montagna fermo per 10, 20, 30 anni, quando abbiamo priorità ben più urgenti da un punto di vista trasportistico, non solo a livello locale ma anche a livello internazionale. Quindi veramente siamo di fronte a, diciamo, a una sorta di truffa mediatica sulla quale non possiamo ovviamente stare inerti e non denunciarla, ecco.
Sì, truffa mediatica e anche truffa reale, perché evidentemente quei buchi che loro fanno rendono molto di più che non mettere a posto le cose che servono a tutti e impegnano di meno.
Ma teniamo conto che l'ultima legge finanziaria ha tagliato 800 milioni al trasporto pendolare, ha tagliato 1 miliardo e 215 milioni al trasporto ferroviario per le regioni, teniamo conto che il corridoio Lisbona-Kiev è chiaramente una bufala, perché il Portogallo ha chiesto di sé aprire l'Europa a un prestito da 80 miliardi di euro e quindi si è ritirata dal progetto. La Spagna ha congelato i fondi su questo progetto, quindi a questo punto non so se il corridoio sarà Lione-Kiev, ma di questo passo, non avendo i soldi neanche per completare la traccia nazionale e rimandando a 20-30 anni, non so questo corridoio come si chiamerà, questo fantomatico corridoio. E quindi per di più, quando pensiamo che a tutt'oggi sono 21 treni merci che transitano su questa linea, che sono infinitamente inferiori a quelli che transitavano nel 1970 su questa linea. Quindi, e in più, l'ultima considerazione non meno importante è che il modello macroeconomico legato semplicemente al PIL, da un punto di vista geopolitico, macroeconomico, sociale, è ampiamente sorpassato. Quindi questo modello al quale fa riferimento quest'opera è così sorpassato che il TAV, prima ancora di cominciare, che è già un'opera sorpassata, che non ha più nessun significato. In più, se proprio fosse mai necessario questo corridoio est-ovest, che non lo è, ma mettiamo che fosse necessario, è chiaro che la linea ideale, naturale, sarebbe quella che passa lungo la costa e che poi può rientrare anche nell'entroterra piemontese e arrivare anche all'autoporto d'Orbassano da dietro, senza quell'assurdo ottovolante che ci hanno presentato col progetto RFI. Quindi è evidente che ci sono considerazioni anche di natura proprio tecnica, economica, che tra l'altro abbiamo elaborato in questi anni grazie all'intervento di esperti anche molto importanti e non certo sospetti di essere notati perché abitanti in valle. Mi riferisco non so a Marco Ponti, economista famosissimo di Milano, Boitani, Bezzarini, Ingegner Cicconi, cioè tutta una serie di personaggi molto importanti che sono stati consulenti di governi sia di destra che di sinistra, che hanno ampiamente dimostrato come quest'opera sia finalizzata a spendere soldi pubblici, ma non soldi per il pubblico.
Sì, e questo ci dimostra come coloro che accusano noi di essere contrari a priori per questioni ideologiche sono favorevoli per questioni di soldi e anche per questioni ideologiche, perché il loro mondo è assolutamente buttato in aria e non ha radici ancorate nella realtà, presumo, no?
Guarda, questo è verissimo anche nel momento in cui, ad esempio, l'incontro in prefettura, quando l'architetto Virano ha difeso l'altra bufala della stazione internazionale di Susa, dicendo che quella stazione è utilissima per gli sciatori o per i turisti che arrivano da Barcellona o da Londra in treno, quando sappiamo tutti benissimo che i londinesi, gli inglesi che vengono a sciare in Val di Susa hanno dei charter comodissimi, arrivano con i charter a Caselle e poi vanno in Val di Susa, così come non credo che dalla Spagna, da Barcellona, chi vuole venire a sciare in Val di Susa arrivi col treno facendo il tunnel di 54 km e poi da Susa si prende il pullman per andare a sciare a Sauze o Sester. Quindi, cioè, sono argomentazioni di una tale debolezza, di una tale, oserei dire, stupidità, cioè proprio nullità, che veramente ci si sente presi in giro, cioè non si capisce se vogliono prenderci in giro, e io credo che sia questa la prima ipotesi, o se siano stupidi, dato che sono persone molto intelligenti e molto preparate. Devo dire che il architetto Virano, anche nei miei contatti personali, è stato sempre molto gentile, molto cortese, ed è una persona molto preparata, per cui l'ipotesi è la seconda, cioè che ci prendono in giro, perché sono assolutamente molto intelligenti e molto preparati, però credo che anche noi nel nostro piccolo ci difendiamo e cerchiamo di documentarci, in questi anni l'abbiamo ampiamente dimostrato, che la nostra opposizione non è ideologica, ma è di contenuti in primo luogo, di contenuti importanti, sui quali il confronto è sempre stato rifiutato, perché di fronte a contenuti seri, importanti come i nostri, gli slogan "dove l'Europa, siamo tagliati fuori dal mondo", eccetera, non bastano, crollano miseramente dopo 30 secondi di discussione.
Sicuramente, e queste ragioni avete avuto modo di farle valere a quel tavolo, nel senso che i giornali tutti quanti riportano il fatto che i tre sindaci della Valle di Susa sono stati gli unici a dire un no non solo motivato ma anche definitivo ad un'opera inutile e dannosa.
Ma intanto non siamo solo tre sindaci, i tre sindaci sono quelli tre di quella riunione, ma i sindaci, io ricordo che ci sono 24 degli IVE,
certo,
e altrettanti,
certo,
consigli comunali, ne abbiamo fatti tantissimi, ma questa è deriva di pochi mesi fa, di netta contraddetta all'opera, quindi non siamo tre sindaci,
assolutamente.
Diciamo siamo i tre sindaci che ieri sono stati chiamati, insieme al sindaco di Rossa, di Buttigliera, e poi quello di Condove che si è autoinvitato da solo. Di quei sei sindaci sicuramente noi siamo stati tre che abbiamo ribadito la nostra contrarietà all'opera. Certo che anche gli altri colleghi sindaci cominciano a essere in difficoltà, perché anche chi diceva sì sì all'opera, come Rivoli ad esempio, adesso quando cominciano a vedere che i cantieri interesseranno pesantemente anche Rivoli, e non dimentichiamoci che nel progetto RFI, proprio per quanto riguarda Rivoli, ci sono delle mappe sulla concentrazione di biossido d'azoto che creano i cantieri, e nelle mappe, quelle prodotte da RFI, sono mappe policromatiche, dove la concentrazione più rossa corrisponde al territorio più inquinato da biossido d'azoto, e al centro della macchia più rossa c'è l'ospedale di Rivoli, con concentrazioni che potranno arrivare ai 90 microgrammi per metro cubo. Quindi questo a dimostrazione che è molto facile dire di sì all'opera quando l'opera passa a casa da altri. Quando passa a casa tua e uno comincia a rendersi conto di cosa vuol dire quel tipo di cantiere, allora le posizioni cambiano. Infatti anche Rivoli, so che insomma, il collega comincia a essere un po' più in difficoltà, perché di fronte ai primi dati che emergono dal progetto RFI la situazione è tutt'altro che tranquillizzante per gli abitanti di quelle zone. E questo credo sia anche uno dei motivi per cui il progetto RFI, che era pronto da giugno 2010, perché sui file c'è scritto giugno 2010, è stato consegnato ai sindaci solo il 28 marzo, evidentemente per non allargare troppo il fronte, diciamo, delle contestazioni e dei no.
Ecco,
oltretutto
l'altro
aspetto inquietante è che il progetto è stato presentato in sede di un partito, agli iscritti di un partito, prima di essere presentato ufficialmente ai sindaci. Questo è l'ennesima dimostrazione che i sindaci sulla carta o a livello mediatico sono ritenuti molto importanti, in effetti siamo le ultime ruote del carro. Ed è evidente che anche in questo contesto c'è una sorta di delegittimazione politica ancora più grave, se pensiamo a quella subita dal Presidente della Comunità Montana, che noi continuiamo a ritenere il nostro naturale rappresentante in tutte le sedi, e che invece viene costantemente ignorato, nonostante sia un rappresentante eletto, regolarmente eletto, democraticamente eletto,
e appoggiato
al quale
anche
viene negata la possibilità di rappresentare i comuni, comuni che chiedono di essere rappresentati dal loro presidente. E questo direi è un altro atto a livello locale gravissimo di delegittimazione delle istituzioni, che peraltro vediamo anche, vediamo anche a livelli più alti, ma anche a livelli più bassi come il nostro. È un altro aspetto inquietante e molto grave e di pericolo reale in cui sta cadendo la democrazia, perché se io sono rappresentante di un comune o di una comunità montana, ma non la penso come la penso io ti delegittimo e non ti chiamo i tavoli. E questo direi che è un fatto, e quindi non chiamo il sindaco di Sant'Ambrogio a Roma, ma chiamo quello di Clavier, non chiamo il presidente della comunità montana perché non mi sta bene la sua posizione rispetto al TAR. E questa non è condivisione, questa non è volontà di dialogo, ma questa direi è quella che da democrazia si sta lentamente trasformando in oligarchia. Quindi in questo senso io vedo anche un pericolo reale della nostra democrazia, ed è bene che tutti siano vigili e tutti ci impegniamo perché queste cose cambino.
Bene, ringraziamo il sindaco di Sant'Ambrogio e siamo contenti di essere rappresentati, che la lotta che è grande, e ci diamo appuntamento alla scadenza che danno per certa, e cioè l'inizio del tunnel di Chiomonte alla Maddalena, la famosa discenderia. Noi lì ci saremo e combatteremo fino all'ultimo, perché quest'opera non la vogliamo. Quindi a presto e grazie,
bene, grazie
da parte
voi,
di noi tutti.
Grazie a voi, grazie, buona giornata.
Arrivederci.
Bene, a questo punto direi mandiamo Cloroformio dei The Alkaloids, che non è partita prima. Prometto che Etilico passerà in versione integrale nelle prossime puntate.
Grande e quieta, strangolata, mentre va male la spesa, la marchesa, la marchesa. Omicidio un po' banale, la marchesa troppo tesa, le sue dita nella presa, ha perduto il suo conto, si trascura un po', sfoggia un affetto con te, si accarezza su di te.
E allora riprendiamo con la trasmissione Radio Notave. Vi ricordiamo che siete sui 105-250 e che il numero di cellulare per mandare messaggi è il 346-3939-507. A questo proposito vi leggiamo un messaggio che arriva dalle Valli di Lanzo. I sindaci si ammorbidiscono con le compensazioni. Noi delle Valli di Lanzo lo abbiamo visto con i sindaci della Val di Viu e con Airola di Germaniano. Non c'è la volontà di battersi contro le grandi opere, ma di dare contentini agli elettori per farsi rieleggere. E quindi, insomma, è un po' questo messaggio. E tra l'altro ringraziamo gli ascoltatori delle Valli di Lanzo che ogni settimana partecipano a loro modo a questa trasmissione. Insomma, il problema appunto delle compensazioni, di come i sindaci devono appunto far passare agli abitanti, alla popolazione, le grandi opere, è proprio nella tematica. Anche l'intervento del sindaco di Sant'Ambrogio era proprio riferito a questo tipo di aspetto delle grandi opere, in particolare appunto la questione di Rivoli, che diventa uno dei luoghi più inquinati, con i suoi 20 campi, con il suo cantiere grande come 20 campi di calcio. Quindi, ma continuiamo con la rassegna stampa.
Questa questione delle Valli di Lanzo, sarebbe bello che l'ascoltatore ci contattasse lasciandoci un punto di riferimento e forse potremmo sentirlo in diretta, perché pensiamo si riferisca alla questione di Combanera, che è stato veramente, che noi abbiamo seguito in parte proprio in parallelo con la questione della centrale in caverna di Venaus. E sarebbe interessante far conoscere questa storia anche di grandi opposizioni all'interno, da parte di comitati popolari, contro l'arrendevolezza dei sindaci, che poi, a quanto ci è stato detto, si sono lasciati compensare. Allora, noi andremo avanti con la rassegna stampa, sempre riferendoci ad un articolo di oggi sulla Repubblica. TAV, l'osservatorio prepara la fase 2. C'è una specie di cronoprogramma messo in piedi dal solito Virano, che ci dice, ci dà delle scadenze molto precise. Intanto ribadisce il fatto che questi sindaci di Chiusa, di Sant'Ambrogio e di Avigliana, con loro no, sono oppositori le cui opposizioni hanno origini non tecniche ma ideologiche, proprio come dicevamo prima, e il sindaco di Sant'Ambrogio ci ha dato invece dei motivi che sono politici, non ideologici e tecnici insieme. E poi c'è tutta una serie di scadenze. Intanto il 3 maggio ci sarà il tavolo politico a Roma, al quale abbiamo appreso sono stati invitati gli amici che sono a favore dell'alta velocità, come sindaco di Giaveno oppure Clavier, e non sono stati invitati invece il comune di Sant'Ambrogio, il comune di Vaie e il presidente della comunità montana. Ma anche l'osservatorio andrà avanti a tutta velocità, e naturalmente saranno esclusi i sindaci della valle, che sono numerosi, e giustamente il sindaco di Sant'Ambrogio ha ricordato che quei 3 erano i 3 della tratta nazionale convocati, ma sono ben altre le amministrazioni comunali che hanno detto un no da sempre e per sempre. Allora, il 3 maggio questo tavolo a Roma, e poi il 27 maggio, secondo il cronoprogramma di Virano, dovrebbe cominciare la conferenza dei servizi per la tratta, appunto, Chiusa San Michele Torino, quella di RFI, e successivamente lì, dice, si potranno fare le dovute osservazioni, sempre ognuno per il proprio comune, secondo loro, mentre noi le osservazioni le abbiamo sempre fatte in toto, contro l'opera nel suo complesso e anche le amministrazioni con noi. E poi dopo 4 o 5 mesi partiranno i progetti definitivi, prima l'internazionale e poi il nazionale, i cantieri entro 2 anni, e l'osservatorio avrà appunto il compito di seguire la tempistica dei cantieri e le varie fasi di elaborazione. Ci sono delle date: 2013 partenza tunnel di base e la partenza dell'ingresso di Torino, mentre per la tratta Bussoleno e Avigliana, come già abbiamo detto, dovremmo aspettare fino al 2023, no? Proprio queste date così precise, perché secondo lui ci aveva sempre detto che non era vero, la ferrovia storica può reggere ben 220 treni in attesa di tempi migliori dal punto di vista finanziario, 220 merci, quindi evidentemente non ci sarà più posto per i passeggeri. Allora, i passeggeri a piedi o accettano l'alta capacità, alta velocità, oppure tutti a piedi. Mentre, ecco, ricorda, nessuna attesa per le imprese della valle, che vedranno nascere tempi d'oro in Valle di Susa, le imprese che hanno detto sì. 150 imprese, qui viene detto, che hanno dato vita ad un'associazione sviluppo e tutela della Valle di Susa, e qui è una scadenza da non dimenticare, magari da ricordare. Domani alle ore 15 sotto l'ala protettiva del Vescovo, difatti in seminario, in Piazza Savoia 2, si troveranno per discutere insieme al presidente dell'Unione Industriale di Torino, insieme al presidente del CNA, e cioè dell'Associazione degli Artigiani, e con i segretari regionali CGL, CISL e UIL, oltre che con l'assessore regionale al lavoro Claudia Porchietto, discutere delle magnifiche sorti e progressive della Valle di Susa, dove improvvisamente fioriranno opportunità economiche per tutti coloro che accettano di dire sì alla TAV. Io credo che noi andremo almeno a distribuire dei volantini dove si raccontano le illusioni ai tempi dell'autostrada e a dire, come sempre, il nostro no. Una cosa significativa è che a quanto pare neanche la Camera del Lavoro della Valle di Susa è informata di questo incontro che CGL, CISL e UIL a livello regionale dovrebbero fare domani. Qui abbiamo Maurizio e gli chiediamo in diretta che cosa ne sa lui.
No, assolutamente nulla, l'ho letto anch'io sui giornali, ma questo però, come dicevo, è normale, perché sono gli stessi che hanno firmato, ne avevamo già parlato qua un mese fa, e dopodiché loro continueranno a fare le loro cose, i nostri delegati qua l'hanno sempre detto invece qual è il loro parere, di essere contro la TAV, anche perché secondo me davvero, oltre che è falso, e anche di quello ne abbiamo già parlato, che arrivi il lavoro, ma anche arrivasse il lavoro, insomma, è come con l'amianto, non si scambia mica la propria salute per dei posti di lavoro, mi sembra che insomma esperienze di questo tipo se ne sono già avute moltissime e non hanno portato bene. Cito l'amianto perché a Casale, appunto, arrivò una fabbrica, portò il lavoro, ma insieme al lavoro ha portato migliaia di morti, ecco. Forse è una cosa che in Val di Susa non vogliamo.
Evidentemente ai responsabili di CGL, CISL e UIL regionali della salute dei lavoratori poco importa, per loro il lavoro e soprattutto quello riferito agli utili delle aziende.
Bisognerà anche vedere se domani ci saranno, questo lo dico a onor del vero, perché recentemente non sono mai venuti
150 imprenditori.
No. Secondo me è di nuovo una bufala giornalistica, se domani c'è una ventina di imprenditori e forse qualcun altro può darsi.
E poi 150 che afferiscono al TAV, insomma, mi sembra anche un po' esagerato.
Ma non li abbiamo mai visti, abbiamo solo visto 150
in tutta la valle, saranno forse quelli appunto sempre dei clavieri,
cioè. Ma sai, i numeri sono puri, purissimi accidenti.
Sì, è sempre come quell'imprenditore che c'era giù, che lui aveva una impresa che non c'entrava niente, però era andato a andare manforte perché l'avevano chiamato i colleghi.
Ma io credo che anche questo articolo, come gli altri l'abbiamo visto, sia proprio questa campagna mediatica che, quando appunto non hanno altre armi, lanciano tutto su questo. Invece devo dire che da tutte le cose che abbiamo letto, e ci è stato detto prima, ma lo voglio risottolineare, il vero pericolo è quello che davvero tentino di partire da Torino, e proprio perché lì c'è un'opposizione minore rispetto alla valle, che tentino quell'operazione. Ecco perché credo che sempre di più anche a Torino bisogna sviluppare iniziative, tutto quello che serve, insomma, perché se tentano di partire da Torino, anche a Torino ci sia un'opposizione contro lo Stato. Noi potremmo fare la nostra parte, ma è chiaro che ci vuole una partecipazione da parte delle persone che vivono a Torino, non è che noi dalla valle possiamo andare giù a bloccare su Torino. Credo che faremo la nostra parte anche a Torino, però appunto che i torinesi si sveglino.
Sì, tutti gli articoli di questi giorni comunque ricordano la scadenza, dicendo che è diventato un elemento simbolico ormai, no? Per l'Europa e per i signori del TAV, cioè la scadenza della Maddalena, per cui tra fine maggio e primi di giugno noi già ci stiamo preparando, facendo ginnastica quotidiana per essere agili e scattanti nel momento in cui imbracceremo gli scudi, non quelli dei poliziotti, quelli di Asterix e Obelix, per difendere la nostra valle.
Sì, loro pensano che punirne uno per educarne 100, finiti noi, per gli altri stanno zitti e chini, ma noi non finiamo, quindi siamo sempre di più.
Siamo indistruttibili,
come dire. Poi c'è questa cosa che a me è una cosa che mi gira parecchio, che è questo gruppetto di 150, se ci sono, se esistono, a vedere le firme, se non sono qualche anche lì qualche qualcuno che arriva da Kathmandu da chissà dove, ma comunque
che qualcuno le chiamava le anime morte, le anime morte, cioè quelli che contavano ma non c'erano,
che poi siccome hanno dei soldi trovati chissà dove, perché magari hanno faticato ad averli i genitori, ma poi loro hanno cominciato a rubacchiare testa manca per poter farsi la bella vita, vengano a decidere per tutta una valle sulla testa sempre dei soldi dei poveri che non hanno soldi, perché noi siamo persone normali che non abbiamo i miliardi, neanche milioni, neanche, però sappiamo quello che è giusto, mentre loro ci passano sopra come caterpillar senza assolutamente importare nulla. Ed è ora di finire questa catena che Enrico prevale sempre sulla gente comune normale, perché veramente loro sono pochi e noi siamo molti, e quindi non lo so, io a cominciare da tutti i livelli, proprio da tutti i paesi, secondo me è ora di fare qualcosa, boh, pensate un po' cosa fare, perché qui...
Bene, a questo punto io manderei un pezzo e poi ripartiamo con quello che manca della rassegna stampa e qualche approfondimento tecnico.
Thank you.
Allora, ripartiamo e concludiamo la rassegna stampa con un altro riferimento, e cioè un articolo della Repubblica, seconda canna del tunnel, sì di Saitta, no della regione, la Bonino è solo fantasia al potere. A questo punto è il tunnel autostradale, fantasia al potere, cose che mi ricordano tempi migliori, la fantasia al potere, non è questa.
Sì, oramai è un delirio di citazioni, sì, sì, veramente transavanguardia pura, non importa cosa citiamo, va bene tutto.
Non si capisce, certo. Allora, si parla della seconda canna del traforo autostradale, ve lo ricordate la famosa canna che doveva essere canna di sicurezza, l'unica in Italia, perché in realtà neanche il tunnel del Monte Bianco, pur essendo stato distrutto e ricostruito, ha alcuna canna di sicurezza. Allora, questa doveva essere di 4 metri, poi è diventata di 10 metri di diametro e adesso vorrebbero farla di 12. Perché? Perché senza peli sulla lingua e senza finzioni, l'amministratore delegato della SITAF, Gianni Luciani, propone di trasformarla, no? Dice quello che è sempre stato in realtà il senso di questa costruzione della seconda canna del Frejus, di trasformare quello che era un tunnel di sicurezza in un tunnel di esercizio. E rispetto a questo si misurano regione e provincia. La regione, l'abbiamo già detto, l'assessore Bonino dice assolutamente è solo fantasia al potere, rispondendo anche a Boeti e Lepri che dicono appunto la SITAF in realtà fa questa proposta perché si candida anche a gestire, no? E a partecipare alla progettazione e poi alla gestione del TAV, no? A riprova del fatto che, come sempre abbiamo detto, il fatto che l'alta velocità, alta capacità ferroviaria debbano servire a trasferire il trasporto da gomma a rotaia è una pura illusione.
Forse sarà anche per questo che hanno spinto alcune dimissioni.
E beh certo, perché evidentemente presidente della comunità montana Plano, era un testimone scomodo, no? che poi è difficile gestirlo nel momento in cui gli affari sono affari loschi, il testimone scomodo e onesto è meglio farlo fuori, questo è chiaro. Allora, abbiamo detto le perplessità della Bonino, la quale però dice in realtà potrebbe esserci un'idea, l'eventuale coinvolgimento dei privati, quindi coinvolgere i privati nella costruzione e nella gestione della Torino-Lione, passerà eventualmente dalla costituzione di una società di corridoio, appunto, e quindi autostrade, ferrovie gestite da privati, e potrà però essere effettuata soltanto con bandi a carattere europeo. Una struttura quindi dove il pubblico non c'entra più, il pubblico c'entra nel senso che sono i soldi dello Stato che vengono, e di noi tutti, che vengono utilizzati, e i profitti saranno invece come sempre di lor signori. Il migliore però è sempre Saitta, il quale dice chi ha perplessità sbaglia, perché lui è favorevole senza se e senza ma a trasformare quella che era la canna di sicurezza in un vero e proprio secondo tunnel, perché potrà essere usato. E a fare il paio con lui è un tale Enzo Pompiglio, segretario Federazione Trasportatori di Torino, che dice è questione di buon senso, che senso ha spendere 200 milioni di euro per una canna di sicurezza quando con la stessa cifra si può ottenere il doppio risultato della sicurezza più il raddoppiare il traffico, no? Naturalmente la salute sta da un'altra parte.
È quello che noi ci è detto più volte, perché anche lì vorrei ricordare c'era anche un'assemblea contro la seconda canna, che si è cosiddetta Valle, ma qui tutto il movimento Notar ha partecipato, abbiamo sempre detto questo, ci hanno sempre detto che eravamo dei matti, che non era vero, che era solo, e adesso lo dicono loro,
certo,
spudoratamente.
Ma era chiaro.
Ancora una volta c'avevamo proprio ragione, dispiace aver ragione sulle sfide. perché però va così di questi tempi.
L'unico perplesso con cui tutti costoro ce l'hanno è il sindaco di Bardonecchia Avato, il quale dice, lo sapevamo, è la logica conseguenza di un tunnel progettato di 4 metri diventato di 10 e ora si avvia ad essere 12. Che si può fare? È la fatalità del momento. E a proposito di questa questione, vorrei anche ricordare quello che sta succedendo in queste ore proprio a Monpantero. A Monpantero è stata avvistata una trivella, l'informazione è stata data ed è una trivella che sta lavorando per realizzare l'altro grande business che la SITAF si sta proponendo, e cioè il famoso mega elettrodotto che dalla Francia viene in Italia non più passando sui tralicci, ma utilizzando direttamente la seconda canna in costruzione del Fréjus e poi la struttura stessa dell'autostrada come elemento di supporto per far passare questa corrente che, come ricordiamo, può venire dalla Francia in Italia, ma molto più facilmente andrà dall'Italia alla Francia, visto che l'Italia ha una sovrapproduzione totale. Quindi questioni di interesse. Ricordiamo che la SITAF si è candidata, dovrebbe avere la metà della società appunto che costruisce questo mega elettrodotto. Allora, tutto questo ci fa fare anche una amara considerazione. Il comune di Monpantero era stato nella lotta contro il mega elettrodotto capofila. Qui vale la pena di ricordare un sindaco che era cresciuto proprio sugli errori dell'autostrada. Lui era stato favorevole e però ha onestamente capito che cosa voleva dire l'autostrada per la valle e anche per il suo comune. Per cui si è schierato lui davvero senza se e senza ma contro l'elettrodotto quando la nostra lotta è iniziata, ed era Romano Perino, che non c'è più, ed è stato un sindaco molto coerente ed onesto rispetto a questa cosa. È stato anche uno dei primi sindaci che hanno preso posizione dura rispetto all'alta velocità, d'accordo con il movimento che allora stava nascendo. Purtroppo l'amministrazione attuale non ha né la stessa coerenza né la stessa volontà di avvertire la popolazione, perché la popolazione è stata avvertita vedendo direttamente in campo tutto quanto quello che stava succedendo. Nessuno ne sapeva niente, il comune non ha avvertito nessuno, e quindi questo è un elemento di memoria storica per dire che essere amministratori vuole anche dire essere sensibili, dovrebbe voler dire soprattutto essere sensibili al bene della popolazione e utilizzare l'informazione anche come elemento per difenderlo, questo bene, no? Sapere, la consapevolezza, non piace a molti.
E anche il sindaco di Monpantero è un po' una banderuola al vento, nel senso che quando c'è il fare allora va verso il fare, secondo anche come girano un po' quello di Venosi e Ferrantini.
Diciamo che esiste il partito trasversale degli affari e anche chi magari questi affari non li ha, perché non è, però
non ha polso,
disposti,
diciamo.
Sempre disposti all'obbedienza.
Ci sono le elezioni adesso anche lì.
Bene, ore 14:22 qui dagli studi di Bussoleno, gli studi mobili di Radio Blackout. Ricordiamo, per squillini, sms, per interagire con noi, il 346-3939-507, che è il numero che sostituisce quello di Radio Blackout in questa oretta, a questo punto oretta e mezza, in cui andiamo in onda noi qua dalla valle. Pare che la trasmissione successiva, Onde Precarie, non ci sia, quindi ci permettiamo di sforare qualche minuto e continuare a raccontare quelli che sono i progetti per la tratta italiana studiati da RFI nel giugno dell'anno scorso, come ricordava prima nell'intervista il sindaco di Sant'Ambrogio, ma presentati ai comuni solamente poche settimane fa. La volta scorsa abbiamo visto, praticamente raccontato e descritto a grandi linee dove doveva passare questo nuovo progetto per la parte italiana. Andiamo ad approfondire sui motivi per cui passerà, come raccontato la volta scorsa. Nel studio preliminare si parla di invarianti. Invarianti sono punti fissi che devono essere uniti in maniera anche variabile, ma i punti fissi restano tali, per cui da questi non si può prescindere, che costituiscono appunto il nuovo progetto. Allora, ovviamente la connessione con la parte francese del tunnel, quindi con i progetti presentati l'anno scorso per la parte internazionale da LTF all'inizio, e fino ad arrivare alla connessione con la linea alta velocità alta capacità Torino-Milano sul comune di Settimo come altro punto a confine di questo progetto. In mezzo ci sono una serie di situazioni che non si possono rimuovere dal progetto e con i quali bisogna fare i conti. Vediamo di analizzarle. Allora, uno, la stazione internazionale di Susa e l'ubicazione delle dotazioni impiantistiche di sicurezza nell'area di impianto dell'autoporto limitrofe. Quindi il contentino del comune di Susa, la compensazione più nociva dell'opera, continua a essere anche per la parte nazionale ribadita, ma la parte più connessa a questi progetti, che vanno proprio a interagire dal punto di vista tecnico, sono, come detto la volta scorsa, la piattaforma logistica dell'area torinese a Orbassano, quindi l'interporto non c'è santo che tenga, bisogna rimetterlo in funzione. Come raccontato, dall'interporto che era unito con ingresso e uscita al bivio Pronda si passerà a un autoporto passante in cui si entrerà a nord dal bivio Pronda e si uscirà per poi finire sulla collina Morenica in zona di Rivalta di Torino con il progetto. Altra invariante, oltre alla piattaforma logistica a Orbassano, è l'asse ferroviario plurimodale di Corso Marche. Anche qui il Vaferone, così raccontato la volta scorsa, con sotto il due canne dell'alta velocità, alta capacità, in mezzo il bretellone della tangenziale e sopra il viale urbano, diventa un punto fondamentale da cui non si può prescindere. Pare che ci sia anche, come invariante, una stazione internazionale passeggeri a alta velocità per l'area metropolitana a Porta Susa, perché ovviamente passando da Corso Marche, su Corso Marche non c'è nessuna stazione per Torino, e quindi se si vuole fare sì che la Torino-Milano non la Torino-Lione non sia una Milano-Lione, bisogna inventarsi una stazione ad alta velocità che è stata appunto individuata.
Prenderemo i treni di corsa.
Sì, buttandosi giù dal viale urbano,
dal Vaferone. Ci sarà una specie di trampolino che si potrà direttamente infilare dentro il treno ad alta velocità.
E beh, il bello del Vaferone è che si ottimizzano sulle gallerie di servizio e di sicurezza. In pratica, se uno deve scappare per un incidente ferroviario o per un incidente automobilistico sulla tangenziale o perché c'è un incidente sul viale urbano, utilizzerà gli stessi punti di accesso e questi potranno essere usati per prendere il treno al volo, ovviamente non ad alta velocità, perché sicuramente le linee di servizio, e lo vedremo bene la prossima volta, non superano i 250 km all'ora, sta proprio scritto sui progetti che si pensa a velocità medie ordinarie sull'ordine dei 220 km all'ora. Noi a Savigliano 20 anni fa facevamo il pendolino e aveva la caratteristica di andare ad esempio sulla direttissima piena di curve e pendenze tra Bologna e Firenze a 250 km all'ora. Dopo 20 anni il progresso ci porta ad andare a 30 km all'ora in meno. E questi sono i grandi vantaggi. Questi invarianti che abbiamo detto hanno obbligato il progetto attuale a passare dove è stato appunto raccontato, viene a essere addirittura più assurdo rispetto al progetto del 2005, perché il progetto del 2005 sotto alcuni aspetti era persino meglio di quello del 2010-2011. Innanzitutto per una questione puramente geografica, da Settimo si arrivava in Val di Susa con una linea dritta, adesso da Settimo ci si butta con una curva abbastanza stretta come raggio sull'asse di Corso Marche, si arriva fino all'interporto di Orbassano e con un'altra curva si cerca di recuperare questo zigzag che viene fatto per ritornare in Val di Susa. Si allungano ovviamente le percorrenze, si mettono discrete criticità per quelli che sono i vincoli delle linee, che devono essere sempre dritte e sempre piane, e soprattutto ci si trova a dover interagire con l'interporto di Orbassano, che non è posizionato dal punto di vista ferroviario come distanza chilometrica tra Torino e Lione nel punto migliore. Dal punto di vista ferroviario aveva forse più senso utilizzare la zona di Chivasso, che continuava appunto su questo asse tutto dritto. È stato scelto come invariante mettere in ballo Orbassano e come tale abbiamo queste novità. Altra cosa che porta a essere critica è che mentre da il vecchio progetto passava su, andava a bucare in tunnel delle montagne su cui erano stati fatti dei rilievi, tant'è che era stato addirittura cambiato una volta per quello che riguarda la galleria che c'è tra Borgone, che si sarebbe stata tra Borgone e Venausa. Bussoleno c'è una cosiddetta faglia geologica, la faglia di Falcimagna, che dopo essere stata studiata approfonditamente aveva fatto cambiare il raggio di curvatura di quella galleria, e quindi si trovavamo una situazione abbastanza studiata. Adesso all'uscita dell'interporto di Orbassano, ecco che si finisce nella collina morenica. Geologicamente la collina morenica è una morena. Per chi non lo sapesse, le morene sono quelle colline che restano dopo che un ghiacciaio si è ritirato. In tutta la Val di Susa un ghiacciaio aveva spinto detriti fino ai margini della città di Torino, appunto fino alla zona dei laghi di Avigliana, e quando un ghiacciaio spinge, fa una specie di grosso lavoro di ruspa, ecco che tutto ciò che sono i detriti che vivono geologicamente sulla valle possono essere ritrovati un po' come l'uvetta nel panettone, e quindi a bucare la collina morenica chi lo sa che non vengano fuori anche solo piccole rocce, e per piccole rocce parliamo di tonnellate, magari già solo di materiale, parliamo già solo di qualche macigno che un ghiacciaio lo spinge come se fosse briciole, sull'ordine di qualche 2-3 metri di diametro, che casualmente, non potendolo sapere prima, voi quando mangiate il panettone sapete dove troverete esattamente l'uvetta quando tagliate la fetta? Ovviamente no. Non sapendolo prima, ecco che potrete trovare rocce che se arrivano dal massiccio d'Amben possono contenere uranio, se arrivano dal Mucinè possono anche contenere amianto. Queste sono le meraviglie della geologia delle colline moreniche, e su queste colline moreniche gli studi geologici secondo noi lasciano abbastanza a ridire, proprio per l'impossibilità di sapere esattamente come sono fatti, e questa è una discreta criticità. Altra cosa per cui forse il progetto del 2005 deve essere persino meglio di quello del 2010 è che la canterizzazione di Venaus, comunque in una situazione piana, era molto più facile di una canterizzazione alla Maddalena. Chi conosce la Maddalena sa bene che non esiste nessuno spiazzo se non quello che c'è antistante il museo. Le forti pendenze, il fatto che ci siano discrete conche, il fatto che ci sia due torrenti, anzi un torrente e un fiume, il Clarea che incrocia, che va a incontrare la Dora, mette una serie di criticità con cui bisognerà appunto fare i conti. Non ultima anche il villaggetto di Asterix che verrà montato in zona Maddalena per accogliere degnamente chi volesse mettere il fantomatico primo chiodo. Bene, e a questo punto un'ultima perla prima di mettere un pezzo musicale, che è stata già lanciata nell'intervista precedente al sindaco di Sant'Ambrogio, inerente all'ospedale di Rivoli. Per chi volesse approfondirlo, c'è la possibilità di andare dal sito del Notar Torino, www.notartorino.org, trovate sugli ultimi progetti quelli che sono, nella sintesi del progetto preliminare 2011, gli inquinamenti da ossidi d'azoto previsti per le zone di cantiere industriale già messe appunto su questi progetti RFI. Allora, sui dintorni delle aree di cantiere è stato fatto una previsione di inquinamento, un pochettino come le zone di allerta che ci sono attorno alla centrale di Fukushima, quella a cui è vietatissimo avvicinarsi, quelle in cui è possibile passare per pochi istanti, a quelle in cui la vita dovrebbe continuare secondo i normali criteri. Ecco, questi anelli che stanno attorno ai cantieri sono stati appunto visualizzati con vari colori e vengono appunto ad avere la zona rossa. La zona rossa è quella che ha un incremento dell'inquinamento da ossidi d'azoto superiore al 35 microgrammi per metro cubo. Allora, per capirci, il livello attuale, il valore limite di legge del biossido d'azoto è di 40 microgrammi al metro cubo. Dunque, siccome Rivoli non è una città nella Valle Incantata in cui non esiste un microgrammo di inquinamento, è una città vicina alla tangenziale, è una città in cui il traffico già è abbastanza presente e sostenuto, ovviamente non si parte da zero, quindi al valore attuale di inquinamento di Rivoli ecco che dobbiamo aggiungere per la zona rossa altri oltre 35 microgrammi, vuol dire sforare per tutta la durata del cantiere, quindi parliamo di decenni, non per un'area temporanea di utilizzo temporaneo di pochi mesi, parliamo di decenni di sforamento molto molto superiore al limite consentito per legge di quello che è il biossido d'azoto. Ecco, in questa zona rossa troviamo alcuni elementi architettonici, a questo punto come l'ospedale di Rivoli. A questo punto bisognerà vedere se il discorso di quota di chiudere gli ospedali in Val di Susa non è finalizzato a evitare che questi non siano praticamente usabili per l'alto livello di inquinanti e polveri sottili che vi si può respirare all'interno. Bene, e a questo punto continuiamo con un pezzo musicale, dopodiché finiamo la trasmissione di questa settimana in diretta dalla Val di Susa. Questi sono i 105.250 di Radio 2000 Blackout.
E finiamo la trasmissione con gli appuntamenti delle prossime settimane. Allora, ricordiamo che mercoledì 4 maggio e martedì 10 maggio, rispettivamente a Ferriere e a Rossa, ci saranno due incontri sul TAV, insomma sulla questione attuale della linea Torino-Lione. A Ferriere il 4 maggio dalle 20.30 presso la Bociofila, mentre a Rossa sempre alle 20.30 presso il Salone Oratorio Piazza San Michele. Sempre il 4 maggio a Bussoleno, presso la Sala Consigliare di Via Traforo, alle ore 21 vi è un'assemblea pubblica sul referendum dell'acqua, in particolare dove interverranno Mariangela Rosolen del Comitato Acqua Pubblica Torino, Paolo Carsetti del Forum Nazionale dell'Acqua e Beppe Ferrero, che è un naturalista e un guardiaparco. Insomma, si parlerà del referendum dell'acqua e poi anche del referendum contro il nucleare. Un altro appuntamento nelle prossime settimane è quello di sabato 14 maggio ad Avigliana, presso la zona industriale vecchia, in particolare Viale dei Mareschi, angolo Via Prole. Abbiamo l'iniziativa degli orti collettivi, insomma una bella festa per questi orti collettivi, che è un'esperienza appena iniziata. E domani, importante,
sugli orti collettivi, probabilmente se ci riusciamo la prossima settimana avremo un'interessata al progetto che ce lo viene a spiegare in diretta qua in radio.
E poi importante, ricordiamo, domani alle ore 15 presso il seminario di Piazza Savoia a Susa l'appuntamento che abbiamo detto già prima con Nicoletta. Partecipate numerosi perché è importante.
Ancora due appuntamenti un po' più tradizionali, appuntamenti del 1° maggio, quindi oltre al tradizionale corteo a Torino, due amministrazioni della Valle, due amministrazioni NOTAV organizzano due iniziative insieme alle organizzazioni sindacali della Valle di Susa. La prima è ad Avigliana il 1° maggio alle ore 10 in Piazza del Popolo, poi ci sarà il tradizionale corteo e successivamente comizi e momenti di festa. Al pomeriggio, 1° maggio di Valle, organizzato dalla comunità montana Val di Susa e dal comune di Villar Focchiardo, sempre insieme alle organizzazioni sindacali, anche lì partenza alle ore 15 a Villar Focchiardo, anche lì corteo e successiva chiacchierata insieme. Non mi sembra che ci siano altre iniziative, c'è qualcuno che ha altre iniziative da dire? No, mi sembra che per questa settimana abbiamo detto, e domani, ma l'abbiamo già detto, alle 15 speriamo di essere in tanti ancora una volta, tante bandiere e tanta voglia di urlare NOTAV.
L'uomo con il viso sotto un passamontagna, un centro molto chiaro come in sumisio ha, in pianura in una valle, sopra una bicicletta, sono stufo e disvestito della gente che sorride, che mi parla e mi dice cosa fare della vita, la madre impoverita, del rispetto e tolleranza, la lingua non bastava, vince solo l'arroganza, cardinali.
Bene, a questo punto l'appuntamento per Radio Notav è aggiornato al prossimo giovedì, sempre all'1, sempre sulle dirette delle libere frequenze di Radio Notav. Anzi, di Radio Blackout, scusate.